Finestra sul Friuli Venezia Giulia, una trasmissione di Mauro Missana.
La più cordiale buona giornata da parte di Mauro Missana, benvenuti all'interno di Finestra sul Friuli Venezia Giulia. Oggi parleremo della ventilata autostrada Cimpello-Sequalse-Gemona, che non ha raccolto il plauso della popolazione, che vedrebbe attraversare un territorio montano decine di migliaia, così si dice nel project financing, e parola che magari ogni tanto andrebbe descritta in maniera diversa, e decine di migliaia di autovetture. E sono sorti dei comitati anche per cercare di vedere un po' chiaro riguardo questa autostrada. Prima si parlava di una strada a scorrimento veloce, adesso invece di un'autostrada vera e propria. Sono sorti dei comitati, dicevo, che cercano di dare un po' di chiarezza anche alla popolazione, che si vedrebbe improvvisamente deturpato un territorio già di per sé fragile. E c'è da dire che comunque l'autostrada si svilupperebbe secondo due tronconi, un'autostrada che è uscita improvvisamente nel 2009 a livello di idea. La parte a sud, Cimpello-Sequalse, prevede il raddoppio dell'attuale superstrada due corsie, che è stata completata 15 anni fa trasformandola in autostrada a quattro corsie con due corsie di emergenza e ridotte, che di fatto verrebbero date alla ditta costruttrice. La parte a nord, Sequalse-Gemona, sarebbe di nuova costruzione, si dovrebbe snodare lungo il paesaggio collinare di alcuni comuni: Castelnuovo, Pinzano al Tagliamento, Forgaria, con lunghi tratti in galleria e viadotto per oltrepassare il torrente Arzino e costeggiare il fiume Tagliamento in prossimità degli Argini, e infine attraversarlo con due viadotti di lunghezza di 450 e 380 metri, separati da un tratto di appoggio in corrispondenza di un'isola centrale. Questo nei comuni di Forgaria e San Daniele del Friuli, tutti comuni collinari che di fatto non ci stanno a questo attraversamento. E con noi abbiamo una serie di ospiti che ci spiegheranno un po' il motivo di questa resistenza a questa autostrada, che non porterebbe proprio di fatto benefici a questi territori. Si parlava all'inizio proprio di una strada a scorrimento veloce che doveva dare un ausilio anche a una piccola zona industriale situata in questi luoghi, e di fatto invece si vede soltanto attraversata da una strada su cui si nutrono anche dei dubbi. Staremo a vedere se sono legittimi o meno. L'informazione è essenziale per cercare di capire la problematica. Innanzitutto saluto Pierluigi Molinaro, il sindaco di Forgaria nel Friuli. Buongiorno dottor Molinaro.
Buongiorno a lei, ringrazio naturalmente per l'invito e per la telefonata.
Bene, Lucia D'Andrea, esperta in temi ambientali e tra l'altro anche collaboratrice dei comitati. Buongiorno dottoressa D'Andrea.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie per l'invito telefonico, mi unisco ai ringraziamenti del sindaco.
E Alberto Durì del comitato ARCA, che è un acronimo, sarebbe a dire assieme resistiamo contro le autostrade. Buongiorno anche a lei, Durì.
E buongiorno a voi tutti.
Certo che un acronimo come questo, ARCA, da un lato sembra qualcosa che presume salvezza, quindi un significato più alto, invece la sigla nasconde assieme resistiamo contro le autostrade. A Durì una prima domanda, ma non è fin troppo semplice dire le cose non si fanno nel mio giardino, nel mio cortile, come la sindrome di cui si parla estremamente spesso, la sindrome NIMBY? Voi però avete rilevato delle criticità non da poco riguardo questa autostrada. Come nasce la vostra opposizione e perché?
Dunque, intanto approfitto di quanto ha sottolineato a proposito del nome, perché in effetti il nome nasce come gruppo di persone che si occupano della salvezza del loro territorio, ecco perché ARCA. Quindi effettivamente di progetti che possano essere sostenibili e che possano valorizzare il territorio senza devastarlo in modo irreversibile. Quanto alla domanda che faceva specificamente, non vogliamo spostare l'opera in nessun altro giardino, semplicemente ci pare che non sia proprio il caso di farla, perché è un'opera che proprio da un punto di vista della strategia che sottointende è un'opera inutile.
Come mai, mi scusi, cioè lei sta dicendo anche, sta facendo delle affermazioni forti.
Sì.
Ecco, le giustifiche comunque.
Sì, sì, certo. Diciamo, perché dico che è un'opera inutile da un punto di vista proprio strategico della come posso dire, dell'urbanistica dei trasporti, perché viene a creare un terzo binario, un terzo canale tra, diciamo, il Veneto e il Friuli e poi l'Austria, il quale risulta essere leggermente più corto degli altri, ma per esempio molto più costoso da un punto di vista dei pedaggi. Mi spiego, con la eventuale costruzione di quest'opera, tra Gemona e Vicenza si creano tre possibili percorsi, uno che è lo storico attraverso Palmanova e che è lungo 213 chilometri e che costa oggi di pedaggio 13 euro. Poi se ne crea un altro attraverso Cimpello-Portogruaro, i chilometri di meno sono 4 e il costo in compenso è più elevato, si parla di 20 euro. Un terzo percorso che è attraverso Cimpello-Pordenone-Conegliano e la Pedemontana Veneta, che è più breve di 10 chilometri ma costa addirittura il doppio del percorso originario. Inoltre la minor velocità che ha, perché è un tipo di raccordo autostradale classificato di categoria B, quindi con velocità di 110 km all'ora, alla fine non rende conveniente neanche in termini di percorrenza. Allora, quando diciamo che proprio da un punto di vista della pianificazione urbanistica è un tipo di progetto che non si regge, a questo tipo di numeri ci riferiamo. A chi dovrebbe convenire fare un percorso leggermente più breve, stando allo stesso tempo ma pagando molto di più?
Beh, questa è una domanda a cui non posso dare assolutamente risposta, devo dire la verità. Detto così, raccontato in questa maniera, fa un po' pensare. Però mi sembra che tutto sia nato anche dopo un progetto in cui si parlava di una strada a scorrimento veloce che in teoria doveva essere al servizio di queste vallate. Lo chiedo al dottor Molinaro, sindaco di Forgaria nel Friuli, primo cittadino di questo comune pedemontano. Ecco, all'inizio so che era in atto una discussione per quanto riguardava naturalmente il servizio in una vostra zona industriale, che quindi si parlava più che altro di un percorso di questo tipo meno impattante, mi sembra, vero?
Sì, storicamente la strada che era prevista che dovesse passare sul territorio era, diciamo, il prolungamento di quella che attualmente è arrivata fino a Sequas, doveva proseguire naturalmente toccando tutti quei comuni che lei ha citato, dunque una superstrada, definiamola così, e dove naturalmente c'era anche una previsione di uno sbocco, di un'uscita, di un collegamento con la zona della Val d'Arzino e con le due zone artigianali situate sia in comune di Forgaria, Flagonia, località Flagonia, sia in comune di Vito D'Asio, località Casiaco, e andava naturalmente a risolvere l'annoso problema che noi sul territorio ci ritroviamo dei due sottopassi ferroviari che non permette un agevole raccordo, diciamo un collegamento tra la zona artigianale di Flagonia e quella in comune di Vito D'Asio con naturalmente la zona di Osoppo, e questo naturalmente ancora ad oggi è un handicap che abbiamo sul territorio. Sicuramente cambiando questa strategia, diventando da superstrada ad autostrada, ha cambiato drasticamente la visione sia per come il nostro territorio subirà questo passaggio di questa autostrada, sia naturalmente perché ad oggi le nostre imprese che sono presenti sul territorio necessiterebbe di un'urgenza di risolvere il problema dei sottopassi più che di avere un'autostrada con i tempi, le lungaggini e anche con le problematiche che comporterebbero sul nostro territorio sul passaggio di questa autostrada.
Ecco, e all'atto pratico cosa porterebbe questa autostrada al vostro territorio?
A noi nulla, oggi come a meno, come io ancora ad oggi non abbiamo accesso agli atti, quindi non ho visto ancora le proposte definitive, ma come si è stata prospettata e come abbiamo visto dal tracciato da bando, noi oggi abbiamo solo un grosso disagio ambientale e di ogni genere, cioè il nostro comune non porta nulla, noi subiremo e basta, siamo uno dei comuni anche oltretutto più attraversato che subirebbe questo passaggio di questa autostrada senza nessun beneficio, se si può parlare di beneficio naturalmente in questi termini.
Quindi di conseguenza voi vi sentite un po' scavalcati dalle autorità superiori. E questo parte comunque da un accordo in cui so che alcuni attori, alcune aziende che avevano ipotizzato dei transiti che sono, perlomeno secondo i dati, addirittura superiori a quelli che potrebbero potenzialmente essere. C'è da dire che comunque alcune aziende avevano accettato proprio di ipotizzare naturalmente questa autostrada, ma mi sembra che ci siano già delle defezioni, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, signor sindaco.
Ma sicuramente, se lei si riferisce alle eventuali aziende che vanno a partecipare,
certo,
a questo progetto, ecco sì, perché le aziende sul territorio hanno bisogno della viabilità e non hanno chiesto sicuramente autostrade. Sicuramente alcune aziende, lo so anch'io per certo, tra cui Autovie Veneto, mi sembra che abbiano fatto dei enormi passi indietro, valutando anche un po' i dati che prima avete sentito il presidente Alberto Duri che ha enunciato. Io devo anche complimentarmi col comitato, perché penso che poche volte si possa trovare un comitato che porti sul tavolo degli studi e degli approfondimenti molto concreti e non solo una opposizione a priori, ma con dati, con naturalmente analisi tecniche che dimostrano quanto questa autostrada non porti un beneficio a nessuno, non solo al comune di Forgare, ma a nessuno dei territori che l'ambisce, ma anche quelli limitrofi, ecco, al passaggio dell'autostrada.
Quindi di conseguenza un'autostrada di cui non si comprende l'utilità, forse qualcuno potrebbe magari ipotizzare delle cose non sempre belle per quanto riguarda gli appalti nello Stato italiano, però allo stesso tempo una popolazione preoccupata perché dovrebbe subire una devastazione quasi per nulla. Ecco, professoressa D'Andrea, ecco, so che lei è un'esperta che collabora strettamente con il comitato ARCA. Ecco, quali sarebbero i risultati dell'impatto di questa autostrada, che doveva essere una strada a scorrimento veloce, e soprattutto cosa potrebbe portare in futuro, che sconvolgimenti?
Gli impatti ambientali sono visibili ed erano già stati segnalati come preoccupanti dal progetto preliminare steso dalla provincia di Pordenone, semplicemente per quanto riguarda la strada a scorrimento veloce, che prevedeva un transito giornaliero di 18.000 veicoli. Lei capisce che la prospettiva di rientrare dell'investimento iniziale parla di 23.000 veicoli all'atto dell'apertura dell'autostrada, per arrivare a 53.000 nel cinquantennio di gestione. È evidente che l'inquinamento atmosferico non può che averne delle ripercussioni, direi quasi drammatiche, per quanto riguarda inquinamento atmosferico, ripeto, e inquinamento anche acustico per quelle aree che sono abitate e che vengono lambite anche da molto vicino dal nastro autostradale. È chiaro che poi si può parlare di opere di mitigazione, ma lei capisce che una barriera fonoassorbente poco ha a che vedere con la bellezza di un paesaggio che viene di fatto tagliato in due da un'opera faraonica che poco ha a che vedere con il rispetto, la tutela e lo sviluppo del territorio che invece attraverserà. Non si vede quale possa essere il beneficio, anche alla luce del fatto che dal 2007 i mezzi in transito sull'autostrada Tarvisio-Palmanova e viceversa sono in inesorabile calo, con una media annuale che va dal 4,5 al 5%.
Quindi con la costruzione anche di un'eventuale ferrovia, c'è già la Udine-Tarvisio che è sottoutilizzata e tra l'altro si parla di una maggiore razionalizzazione e utilizzo, forse questa autostrada potrebbe non aver senso.
Sicuramente, anche perché l'Europa non ci chiede di potenziare il trasporto a lunga percorrenza su gomma, ci chiede sì dei canali, di predisporre dei canali per il collegamento nord-sud-est-ovest, ma si parla anche di intermodalità, quindi di sfruttamento e di potenziamento della ferrovia.
Bene, quindi di conseguenza un'autostrada che va un po' in controtendenza, mi sembra di capire, dottoressa.
Direi proprio di sì, che va contro anche a quello che è stato stabilito nel protocollo di Kyoto con la riduzione delle emissioni. Da questo punto di vista neppure siamo in linea con quanto ci chiede l'Europa. Quindi il tanto ventilato sviluppo in qualche misura ci pare in maniera evidente cozzi contro quelli che sono anche i dispositivi che l'Europa impone ai Paesi membri. Non vorremmo, fra l'altro, doverci trovare nella situazione di pagare delle multe perché si sono superati i limiti, no, consentiti per le emissioni.
Ecco, e forse la vostra paura è anche che un'opera del genere venga definita inutile dopo qualche anno con
certamente
i disagi ambientali, credo.
Certamente, perché nel momento in cui l'opera è costruita è evidente che il danno ambientale diventa irreversibile. Mi piace citare uno slogan pubblicitario: un diamante per sempre, anche un'autostrada per sempre.
Quindi di conseguenza diviene complicato. Tra l'altro il paesaggio, la Val d'Arzino, viene riconosciuto a livello internazionale come un luogo incontaminato, mi sembra.
Certo,
vero?
Tant'è che nel corso del medio tagliamento ci sono dei SIC ed è risaputo da tutti che molti studiosi dall'Europa ma anche dal Giappone vengono a studiare il tagliamento per essere in grado poi di rinaturalizzare i loro fiumi. Quindi si va a toccare una zona fragilissima, una zona che è turisticamente appetibile e su cui altri paesi hanno investito per studiare come si può rinaturalizzare un territorio che ha subito degli sfregi naturalistici.
Ecco, mi sembra che dallo studio ci siano un numero di passaggi all'interno dell'autostrada che sono addirittura superiori a quella della Udine-Tarvisio, che dovrebbe decongestionare. C'è qualcosa che non mi torna in questi conti, mi spieghi per cortesia?
Lei vuole capire da dove nascono questi numeri? Dunque, la lettura che abbiamo dato noi è evidente che parte dai documenti della regione. Nessuna di queste analisi che noi vi abbiamo sottoposto sono analisi inventate sul momento, ma partono dalla lettura dei documenti della regione. È evidente che l'ATI, cioè l'Associazione Temporanea d'Impresa che si aggiudicherà l'opera, deve rientrare nel cinquantennio di gestione dei 975 milioni di euro che sono previsti per la sua costruzione. Ed è un'operazione matematica, cioè quanti passaggi bisogna avere in un giorno e nella progressione nel quinquennio e con quale tipo di pedaggio per poter rientrare dei 975 milioni di euro. Questi sono i numeri.
Solo ipotesi, mi sembra di capire, quindi.
È così, certo.
Perfetto, insomma, anche questo era giusto chiarirlo.
Va chiarito, se permette,
sì,
che la interrompo.
Prego.
Rispetto all'intervento che ha fatto poc'anzi il sindaco di Forgaria, che è evidente che Autovie Venezia si sia sganciata dal lati, perché chiaramente i due canali autostradali non possono sostenere quell'ipotesi di traffico ipotizzato e quindi non possono Autovie Venete restare dentro questa partita, salvo che non intendano veder diminuito in maniera drastica anche quell'altro flusso di traffico, che è comunque in calo, irreversibile dal 2007.
E quindi c'è qualcosa che non funziona. Voi del comitato, Durì, del comitato Arca, che azioni farete? Anche perché mi sembrate il classico Davide contro Golia.
Esatto. E si sa com'è finita, però, no?
Sì,
forse è vero.
Questo sì.
Sì, è vero, lei dice molto bene, perché soprattutto quando certe decisioni sono prese sente moltissime persone che dicono, beh, insomma, chi la ferma? Comunque si farà, cerchiamo almeno di limitare i danni. Noi naturalmente cerchiamo invece proprio di far ragionare anche la politica da questo punto di vista, e lei ha fatto un cenno a qualche commissione che qualche volta è di troppo tra diciamo le lobby che riescono a condizionarla.
Sì, io non accuso nessuno, semplicemente
no.
Le mie sono ipotesi, sono riflessioni e basta. Ecco,
guardi, lo diciamo noi senza nessun problema. C'è sempre questo rischio molto, molto grosso che venga condizionata, ma non stiamo parlando in senso grave, stiamo parlando della normale attività lobbistica che in tutta Italia vediamo anche questi giorni. Si figuri se non riusciamo a fermare una farmacia qualche volta, se riusciamo poi a fermare la lobby dei costruttori. Quindi questo era il discorso, per carità. Quali azioni? Le azioni ovviamente sono tutte mirate innanzitutto a sensibilizzare la popolazione, il più ampio numero di persone, rispetto a questi rischi e rispetto all'inutilità del progetto, punto uno. Da questo punto di vista abbiamo raccolto già oltre 3.000 firme a una petizione contraria all'autostrada e continuiamo a fare questo tipo di operazione, che sfocerà poi nel deposito della petizione presso la regione e quindi in un incontro con gli organismi regionali per provare a discuterne ancora. Poi naturalmente c'è tutta una serie di interventi di illustrazione dei rischi che un'opera del genere comporta e naturalmente della necessità di sviluppare viceversa progetti alternativi, perché non dimentichiamoci che una delle ragioni, e prima il sindaco l'ha ricordata molto bene, una delle ragioni su cui si insiste per approvare il progetto e che porti sviluppo, e stiamo spiegando che invece o cerchiamo insomma di dimostrare con i mezzi che abbiamo e con le informazioni che abbiamo che in realtà questo sviluppo è molto dubbio, perché se è uno sviluppo industriale noi non abbiamo aree per questo tipo di insediamento, perfino per le insediamenti di tipo artigianale ci sono dei problemi, mentre quella che è uno sviluppo possibile è proprio a livello turistico. Ed è naturalmente una opzione che va nella direzione esattamente contraria, perché andrebbe ad occupare e a rovinare quei territori che possono essere proprio la leva principale di uno sviluppo turistico. Quindi capisce che è in contrasto proprio con l'idea di sviluppo una ipotesi del genere.
Quindi di conseguenza queste vallate, più che ribellarsi, formulano una riflessione sull'utilizzo di questo progetto. Prima, appunto, leggendo i dati mi sono chiesto: ma cosa faranno? Obbligheranno proprio i camion e gli autoveicoli a percorrere questa autostrada per raggiungere questo traffico che già ora non viene raggiunto, ecco, praticamente. Quindi anche lì ci sono delle perplessità in tutto questo, quelle che mi avete presentato, e spero che magari un giorno qualcuno mi chiarisca questi dati, perché non sono facilmente comprensibili.
Certo, se posso aggiungere, un percorso trasparente sarebbe stato anche quello di stare in contatto con le comunità che sono direttamente interessate, soprattutto quelle che pagheranno questo prezzo in modo più alto o che vedranno addirittura compromesse le loro uniche possibilità di sviluppo. Sarebbe stato utile essere in contatto e spiegare certi numeri come nascono, come quelli che lei prima ricordava, nell'analisi dei numeri e dei flussi che sono previsti, e si tratta di capire da dove diavolo nascono, o se nascono in modo strumentale per dimostrare la necessità dell'opera.
Beh, invece, spero che qualcuno vi dia risposte, anche perché cioè, effettivamente fanno nascere dubbi proprio perché sono numeri che non corrispondono a quella che è la realtà. No, neanche più ottimistica.
No, ma ci siamo chiesti proprio da dove si possano pescare 30.000 veicoli, 40.000 veicoli al giorno rispetto al traffico che è già esistente. E naturalmente una delle risposte intanto possibili sarebbe mercati nuovi, produzioni nuove, ma in un periodo di recessione, addirittura di delocalizzazione, questa ipotesi è la prima che entra in crisi, naturalmente, no? E così come l'ipotesi che venga assorbita una parte del traffico locale è da dimenticare, perché la mancanza di ingressi, di caselli, non consentirà l'assorbimento del traffico locale, ma quello che probabilmente anche impedirà questo tipo di evoluzione è il costo del pedaggio, che, come abbiamo ricordato, significherebbe per qualcuno che va a lavorare a Pordenone, per i pendolari di Pordenone, sopportare costi dell'ordine dei 15 euro al giorno, 20 euro al giorno, il che naturalmente sentita proprio la popolazione, abbiamo capito che nessuno accetterebbe, ecco.
Bene, signor sindaco, sì. Molinaro, sindaco di Forgaria, sì. Ecco, il suo è il territorio che subirebbe il maggiore impatto, ma gli altri sindaci del territorio come la pensano?
Ma su questa situazione sicuramente il lavoro che sta facendo il comitato è importante, perché molte volte vedo che manca informazione non solo nella popolazione ma anche proprio nelle istituzioni direttamente, e molte volte le amministrazioni decidono magari guardando, come diceva lei prima, il proprio giardino. C'è però in questa fase, in questo anno di lavoro fatto dal comitato e con naturalmente l'attenzione portata dai mass media, una nuova visione, anche quell'amministrazione dove prima sembrava tutto scontato, adesso qualche dubbio emerge. Naturalmente Forgaria e Pinzano sono le due amministrazioni che sin dall'inizio su questo progetto autostradale si sono opposte, visto il riflesso sul territorio, ma sicuramente molti altri comuni, posso dire anche incontrandomi con loro, hanno delle perplessità, come naturalmente può essere i comuni limitrofi a noi come San Daniele, Ragogna, tutta l'area del parco agroalimentare di cui fa parte anche Forgaria, si vede un po' minacciato ambientalmente da questo intervento. Ci sono anche amministrazioni naturalmente che vedono positivamente questa opera, dovuta a, naturalmente, come dicevamo prima, al proprio giardino, a problematiche che hanno sul territorio dovute al traffico, di viabilità, che potrebbero però essere risolte in altra maniera e non con un'autostrada. Noi naturalmente stiamo cercando dal nostro punto di vista come amministrazione comunale di tenere contatti con le altre amministrazioni, di cercare di confrontarci su queste problematiche, cercando anche di far capire quello che sta avvenendo, e ho visto, come ripeto, molte amministrazioni
non dico tornare indietro
ma rivedere alcune cose, ecco, alcune cose, mettere in dubbio anche delle altre, perché il territorio, come dicevano prima, è importante nella valorizzazione ambientale che ha e naturalmente nello sviluppo che potrà avere in futuro, e molte amministrazioni anche vicino a noi, per l'importanza, io ho visto anche degli interventi fatti nell'ultimo periodo da amministrazioni comunali come quella di San Daniele, ma anche dal consorzio del prosciutto, che hanno proprio messo dei dubbi su quest'opera e su tante altre cose che potrebbero avere delle ricadute sul territorio molto pesanti, e questo andrebbero anche ad incidere sull'economia
locale,
attuale, che c'è in questa zona.
Ecco, quindi anche l'economia locale, dato che si parla sempre di sviluppo economico, non capisce, sì, questa autostrada che dovrebbe alleggerire, in realtà rischia di svuotare l'altra autostrada. Quindi sull'utilità o meno si potrebbe discutere, a parte alcune zone, come ha sottolineato il sindaco di Forgaria nel Friuli, Pierluigi Molinaro, che forse avrebbero dei benefici, forse questo è tutto da discutere. Abbiamo avuto anche con noi Lucia D'Andrea, esperta in temi ambientali, grazie professoressa D'Andrea.
Grazie a lei.
E Alberto Duri del comitato ARCA, Assieme Resistiamo Contro le Autostrade, scelto che come nome è molto, cioè ogni volta che lo leggo dico Resistiamo Contro le Autostrade,
no,
immagino
contro l'autostrada
in modo particolare,
quella lì,
ecco, fa un po' quasi paura, come dire, dei tipi accigliati che mettono proprio le mani avanti davanti a ogni cosa. Bene, grazie anche a lei Duri, le auguro buona giornata e buona battaglia all'interno, insomma, di questo comitato. Grazie, mi sembra che le idee chiare le abbiate.
Grazie a voi, grazie.
E grazie quindi al sindaco Molinaro, al dottor Molinaro, sindaco di Forgaria nel Friuli, che ha sollevato anche le perplessità dell'amministrazione comunale e delle amministrazioni locali. Ci sembrava giusto, insomma, sentirlo, anche perché non ci sono solo i comitati, ma ci sono anche le amministrazioni in questi contesti che cercano un po' di capire la situazione. Grazie, dottor Molinari. Grazie.
Grazie a lei e grazie al suo ascoltatore. Grazie, alla prossima.
Grazie a tutti coloro che hanno sentito Finestra sul Friuli Venezia Giulia. Vi rimando alla prossima settimana. Un saluto a tutti da parte di Mauro Missana. Oggi abbiamo parlato dell'autostrada della Val d'Arzino. Si farà o non si farà? C'è chi dice no.
Finestra sul Friuli Venezia Giulia, una trasmissione di Mauro Missana.